Questo è il podcast del Centrum Paul Klee, Paul Klee's Playlist. Paul Klee era un pittore, ma era anche un musicista. Suonava il violino in un'orchestra, in un quartetto d'archi e con la moglie Lily, che era pianista. I contemporanei dicono che suonava bene, ma non lo sappiamo veramente, perché non esistono registrazioni. Sappiamo però cosa gli piaceva suonare e cosa gli piaceva ascoltare. E sappiamo anche che di tanto in tanto commentava i concerti in modo molto critico. Vorrei raccontarvi un po' di tutto questo e molte altre cose, così, a caso. Io mi chiamo Marianne Keller. In questa puntata, Wolfgang Amadeus Mozart e Ludwig van Beethoven. E infine era di nuovo il turno del mio Mozart con una sinfonia semplicemente magnifica, il numero 39 in mi bemolle maggiore, ed è sempre lo stesso Mozart, ma con il vestito della domenica, tutto lustro, lo jabot ben ordinato, la cipria mai fuori posto, un ometto rococò esile e aggraziato. Ed è proprio questa la sua forza, ci sorprende senza mai diventare sgradevole, non fa scuotere la testa come quello scorbutico bastian contrario, quel signor Beethoven. Questo scriveva Paul Klee nell'inverno del 1898 da Monaco a suoi genitori a Berna. Mozart era senza dubbio tra i compositori preferiti di Klee. Trii per pianoforte, quartetti e quintetti d'archi, probabilmente aveva suonato quasi tutto di suo e aveva dischi con registrazioni di arie d'opere, sinfonie e opere di musica da camera. E se sul palco di un teatro era in programma un'opera di Mozart, c'era la certezza di incontrare Paul Klee. Da adolescente Klee conobbe Mozart durante le lezioni di violino. Il suo insegnante era un ottimo musicista, primo violino dell'Orchestra Sinfonica di Berna e primo violinista in un quartetto d'archi, e influenzò la tecnica e il modo di suonare di Klee. I suoi contemporanei raccontano della impostazione solida e della precisione ritmica di Klee. Eseguiva i movimenti lenti con un suono pieno e intimo, sempre facendo attenzione a mantenere una buona intonazione. Anni dopo Klee definì il suo insegnante anche come la mano che mi guidava nella terra promessa della musica classica. L'inizio dell'ouverture dell'opera di Mozart, Le nozze di Figaro. 100 anni fa, nelle sale da concerto di Berna e Monaco, a volte si suonava musica di Mozart, ma le sinfonie erano raramente in programma. Si ascoltavano soprattutto le ouverture, i concerti solisti e le arie. Le orchestre si concentravano sul repertorio romantico e trascuravano quello classico. Al contrario, la musica da camera si suonava molto spesso, nei concerti e ovviamente anche nei concerti in casa, che all'epoca erano un'attività comune per il tempo libero. Così Paul Klee sviluppò presto una sensibilità raffinata per gli aspetti formali che rendevano la musica di Mozart tanto piacevole. Dopo aver ascoltato l'orchestra di aree della corte di Monaco, scrisse ai suoi genitori: il fraseggiare di Mozart non riescono proprio a farlo. All'epoca una sola persona ci riusciva. Dopo aver ascoltato l'orchestra reale della corte di Monaco, Klee scrisse ai suoi genitori: il fraseggiare di Mozart non riescono proprio a farlo. All'epoca una sola persona ci riusciva. Il direttore dell'orchestra di Gewandhaus di Lipsia, ovvero Karl Reinicke, lui stesso pianista e compositore, nonché uno dei primi musicisti ad aver studiato le partiture originali scritte a mano ed aver ricercato fonti in più. Oggi parliamo di prassi esecutiva storicamente informata, ma 100 anni fa si trattava di un'enorme eccezione. L'obiettivo di Reinecke era attenersi il più possibile allo spartito originale e al suono che si doveva ottenere. Le caratteristiche essenziali erano la coerenza nel tempo e la riproduzione precisa delle melodie e dell'accompagnamento. Klee pensava che nel 1900 questa prassi dovesse essere data per scontata, ma nei concerti sentivo spesso tutt'altro. Ecco come commentò l'esibizione di Eugène Ysaÿe, tra i più importanti violinisti dal 1900, dopo un suo concerto. Ha usato tutte le sue capacità per massacrare con allegria la sonata in re maggiore 6-8 di Mozart. Nessuna certezza del tempo, una scelta arbitraria dopo l'altro, soffrire e morire in andante. Klee era quindi più che critico nei confronti della musica strumentale, ma quando si trattava della messa in scena di un'opera, il suo atteggiamento a Monaco era invece molto diverso. In questo caso si entusiasmava per la rappresentazione vivace in scena, dall'allestimento della decorazione, tutto ispirato alle condizioni di esecuzione dei tempi di Mozart. In un'altra puntata di questo podcast parlo del modo in cui Paul Klee si faceva un'opinione sulle opere a cui assisteva. Una cosa posso già dirla adesso. Con tutta l'attenzione per la correttezza formale nella musica, si è misurato anche artisticamente con Mozart in modo estremamente piacevole. Ed ecco come Paul Klee spiegava nel 1904 alla sua amata Lili cosa secondo lui rendeva Mozart tanto straordinario. Psicologicamente i contrasti non sono eccessivi, specialmente quando va a incupirsi, non passa per la malinconia, va verso l'esuberanza luminosa, con una misura chiara a tracciare i confini. Massima stabilità e coerenza senza nervosismi, raramente doloroso, non esprime lacerazioni o conflitto. Per quanto riguarda la mia concezione della parte formale, posso definirla in sintesi con l'espressione correttezza. Un tempo uniformemente calma, ed è così anche il dinamismo, esprime la stabilità e la coerenza dichiarata nelle parti psicologica. Questa convinzione e questo atteggiamento cambiarono ben poco negli anni successivi. Infatti negli anni 20 avevo concordato con decisione con questa dichiarazione del direttore d'orchestra austriaco Felix Mottl. Non ho mai capito bene perché con lui, cioè con Mozart, si parla solo di allegria e di una bellezza sicura. A me sembra, come si crede, che con Mozart si sia appena scalfita la superficie del fenomeno, ma era una delle persone più profonde e intense che abbiano mai vissuto. C'è una melinconia nell'allegria, un dolore nella gioia che eleva le persone. Solo chi tra di noi, poveri mortali, è più vicino a Dio, riesce a esprimere queste cose. Questo era il livello di Mozart. Quindi non è più il caso di parlare soltanto di allegria e di bellezza da un punto di vista puramente musicale, ma dobbiamo parlare dell'incomprensibilità, del divino e del magnificamente bello quando parliamo di Mozart. Anche il compositore e pianista italiano Ferruccio Busoni, che conoscerete meglio in un'altra puntata del podcast, difendeva 100 anni fa l'idea che Mozart avesse delle luci e delle ombre. Una luce che però non faceva male e un'oscurità in cui si riuscivano sempre a intravedere delle sagome. Paul Klee lo spiegava così. Dato che lui, Mozart, ha sempre una battuta pronto anche nelle situazioni più tragiche, era in grado di dare un risvolto serio alla situazione più allegra. E intorno al 1930, dopo un concerto a Dessau, raccontava a Lili della Sinfonia Jupiter di Mozart. È impossibile parlare di quest'opera. È la vetta più alta dell'arte e il finale è l'ultima impresa. un movimento che segna il destino per il resto della storia della musica. La chiusura dell'ultimo movimento della sinfonia Jupiter, il finale. Mozart era davvero il compositore preferito di Klee. Nell'archivio del Centrum Paul Klee sono custoditi 63 dischi con opere di Mozart, a cui si aggiungono più di 100 quaderni musicali. Tuttavia, solo di 6 di questi possiamo dire con certezza che siano stati suonati da Paul, perché riportano una firma sul frontespizio o delle note scritte a mano da Paul Klee. Numerose sonate e concerti per pianoforte sono stati probabilmente acquistati da Lily Klee. Resta da stabilire se fosse per suonarli personalmente o per usarli come riferimento per i suoi studenti e studentesse. Ci sono anche diversi quartetti per pianoforte con spartiti separati per le voci strumentali, oltre alla riduzione per pianoforte di opere come Il ratto del seraglio o Il Don Giovanni. Una quantità considerevole di musica di Mozart. Neanche Ludwig van Beethoven riesce a tenere il passo. Nonostante Bach, Mozart e Beethoven siano spesso messi sullo stesso piano quando si parla di Klee e della musica. Naturalmente Klee conosceva Beethoven. Avevo anche ascoltato qualche sua opera e suonato molti suoi brani. Nell'archivio degli spartiti si trovano numerose sonate per violino, 3 concerti per violino, diversi duo per violino e violoncello e molti quartetti d'archi. In alcuni quadri Klee ha rappresentato anche dei colpi d'arco e il dinamismo. Probabilmente li avevo realizzati durante le lezioni in gioventù. Negli anni successivi raccontavo spesso da Monaco a suoi genitori di quali brani avesse ascoltato o suonato, ma non parlavo molto dei contenti. Lo sappiamo dal racconto di un concerto in casa nel marzo nel 1900 in cui Klee suonò con Lili Stumpf 2 romanze di Beethoven. La sonata in fa maggiore ha fatto furore, scrisse ai suoi genitori. L'inizio del romanzo per violino numero 2 di Ludwig van Beethoven. Nel 1900 Klee suonò questo pezzo con un arrangiamento per violino e pianoforte in un concerto in casa. Da una lettera scritta a Lili da Roma nel novembre 1901 possiamo dedurre che a volte facevo fatica ad ascoltare la musica di Beethoven. Stava ascoltando la sinfonia numero 7 e gli sembrò di capirla nel modo giusto per la prima volta. Scrisse: «Il contenuto dell'ultimo movimento mi è apparso chiaro per la prima volta grazie all'esecuzione impetuosa e ricca di emozioni e al tripudio di colori del suono sinfonico. È una celebrazione orgiastica. Mi hanno invece sorpreso i brevi e sontuosi ritocchi con un'energia che sfocia nell'irritazione e i fiati che si gonfiano come le canne di un organo e risultano al posto giusto con gran vivacità. L'uso dei violoncelli nel secondo movimento mi suonava familiare come un luogo in cui tutto semplicemente finisce». In più, il mio entusiasmo per questo lavoro è nuovo. Ho imparato solo ora a comprendere quali sono davvero le mie difficoltà con Beethoven. Adesso con questa sinfonia sono finalmente maturata. Ma una cosa posso dirtela, ora ho un po' di nostalgia per Mozart. Paul Klee per tutta la sua vita suonò con piacere e regolarmente brani per quartetti d'archi. Nel suo repertorio abituale c'erano anche delle opere di Beethoven. Anche dopo il suo ritorno a Berna, si incontrava con degli amici per suonare musica da camera. Il 1 luglio 1935 raccontò a Lili che la serata in Do diesis minore da Lothmar, più volte rimandata, si era finalmente tenuta. Nella collezione di dischi della famiglia Klee è disponibile anche questo quartetto d'archi. Si tratta di circa 40 minuti di musica condensati in 5 dischi di gomma lacca che i Klee avevano ricevuto in regalo. E all'interno dell'album si trova questa dedica: F e O Lothmar per l'amico Paul Klee, 18 dicembre 1939. Quindi un regalo da parte del suo amico Fritz Lothmar e di sua moglie Olga per il 59esimo compleanno. L'esecuzione è del quartetto Busch, uno dei migliori quartetti d'archi della prima metà del XX secolo. Ecco un breve estratto dal terzo movimento di questo quartetto. Sì, Paul Klee amava molto suonare Beethoven, ma è evidente che Mozart lo emozionasse molto di più e specialmente le opere lo appassionarono per tutta la vita. Ma ne parleremo meglio in un'altra puntata di questo podcast. Questo è il podcast del Zentrum Paul Klee, Paul Klee's Playlist. Mario Reinhardt sono responsabili per la tecnica. Io mi chiamo Marianne Keller.